considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vado di corsa ricordandovi soltanto che c'è una pagina Facebook Considera l'armadillo da visitare e che c'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it. Basta, andiamo al sodo. Ma eccomi a dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, che saluto e ringrazio. Stiamo parlando di Antonia Bruno, ricercatrice in microbiologia dell'Università Milano Bicocca. Buongiorno Antonia.
Buongiorno a voi, è un vero piacere essere qui con voi oggi.
Per noi di più. Allora, questa trasmissione, come sa anche lei, si occupa del nostro rapporto con gli altri animali, ma in realtà lei è a capo di un progetto di ricerca multidisciplinare internazionale che si occupa in realtà dei microbi. Oh, ma chi sono i microbi, Antonia Bruno?
Allora, sì, parliamo di un progetto che si chiama Microbi fantastici e dove trovarli, quindi richiama un po' il titolo Animali fantastici e dove trovarli, ma parliamo di qualcosa che ha una scala molto più piccola. Microbi è un termine comune, in realtà è più corretto chiamarli microorganismi se pensiamo alla loro dimensione, quindi degli organismi molto molto piccoli che non si riescono a vedere ad occhio nudo. Poi, se volessimo dirlo in termini biologici, questi microorganismi sono batteri, sono archea, che sono un altro tipo di microorganismi, sono virus, sono dei piccoli eucarioti unicellulari, insomma tutta una componente invisibile che però esiste e interagisce con noi quotidianamente, perché i microorganismi sono ovunque, sono sul nostro corpo, dentro il nostro corpo, sono nell'ambiente, non li vediamo ma viviamo insieme a loro.
Senta, ma si possono classificare in senso molto lato come animali?
No.
Okay. No, perché è bene fare chiarezza, come si dice.
Esatto, è giusto. Allora, in realtà, quando ancora non c'erano le tecniche moderne che conosciamo oggi, si chiamavano animalculi, piccoli animali. In realtà, dal punto di vista, si dice con un termine un po' tecnico, complicato, dal punto di vista tassonomico, sono molto distanti in realtà dagli animali, perché in realtà questi microrganismi sono quelli che hanno dato origine alla vita sulla Terra e solo molto molto lontano nel tempo sono arrivati gli eucarioti e di conseguenza gli animali che sono eucarioti. Invece questi microrganismi si chiamano procarioti, che significa delle cellule primordiali senza il nucleo. Primordiali perché arrivano all'inizio, ma questo non significa che non siano smart, che non siano insomma fantastiche, e quindi diciamo dal punto di vista proprio della tassonomia sono diversi, sono cose differenti.
Certo. Senta Antonia Bruno, dicevamo che questo progetto firmato Università Milano Bicocca con questo titolo così insomma accattivante, Microbi fantastici e dove trovarli, è un progetto che coinvolge non solo ricercatori ma anche gli studenti, quindi è una di quei progetti che a noi armadilli piacciono particolarmente. Però ancora una cosa le voglio chiedere, ma insomma in realtà quando parliamo di microbi c'è sempre un'aura di negatività molto forte, eppure lei dice noi ci viviamo insieme, allora com'è? Sono tutti brutti e cattivi o c'è anche qualche bel tipo o qualche bella tipa?
Ci sono sicuramente tanti bei tipi e tante belle tipe, anzi sono la maggior parte, perché ovviamente noi ci ricordiamo dei batteri e dei virus, insomma patogeni, quelli che ci fanno ammalare perché ci fanno stare male e ne soffriamo. Però in realtà questi sono solo una piccola percentuale, si stima che siano meno dello 0.001%, insomma una piccola percentuale. È ovvio che sono stati quelli più studiati, perché noi non vogliamo ammalarci, vogliamo guarire se ci ammaliamo. Tuttavia c'è la restante componente, che è la maggior parte di microrganismi, che in realtà è neutrale o addirittura benefica per noi. C'è un esempio che riporto sempre, perché uno alla fine non ci pensa, ma noi viviamo in simbiosi con i nostri microrganismi dall'inizio della nostra storia evolutiva, e questa simbiosi è diventata talmente tanto stretta che noi senza i microrganismi non potremmo vivere. Un essere umano sterile non sarebbe un essere umano in vita. Quindi è questo uno dei tre messaggi che noi con il nostro progetto vorremmo portare avanti, cioè dare il giusto merito a questi microrganismi che noi giustamente siamo abituati a vedere solo come dei cattivi, ma in realtà sono anche tanti bei tipi.
Senta, ma a proposito di bei tipi e belle tipe, ma ad esempio, io sempre una bestia sono, quindi mi perdoni le domande un po' così, ma ad esempio nel nostro corpo, mi viene in mente che, non so, l'intestino può essere un luogo dove c'è un sacco di gente.
Sì.
Sono quelle lì.
Sì, diciamo che il microbioma intestinale è stato quello più studiato. Il microbioma vuol dire la comunità di microrganismi, noi lo sappiamo dagli yogurt, adesso senza fare nomi di marche.
Sì, certo.
Sentiamo dire flora intestinale, io rabbrividisco perché ovviamente non sono piante.
Certo.
Però nel nostro corpo, nell'intestino, ma anche sulla nostra pelle, nel nostro apparato, nella nostra bocca, insomma dappertutto, su di noi, dentro di noi, ci sono tantissimi microrganismi, un numero tale che è pari, se non leggermente superiore, al numero delle cellule del corpo umano.
Addirittura.
Quindi sono una bella componente, più o meno un chilo o due chili in termini di peso. Quindi se siamo un po' sovrappeso sappiamo che
dipende
da loro.
E tutti quei tipetti e quelle tipette, ho capito. Senti una cosa, ma allora io leggendo il comunicato stampa leggo gli studenti mappano il microbioma urbano. Allora, cos'è il microbioma? Ce l'ha appena detto, ma in che senso urbano?
Nel senso che siccome i batteri appunto stanno ovunque, stanno anche nelle nostre città. Cosa intendo dire? Sono proprio una componente normale degli ecosistemi. Siamo abituati a pensare all'acqua, al suolo, tutti questi ecosistemi sono naturalmente popolati da microrganismi. Però oggi che viviamo in un sistema che è antropico, artificiale, i microrganismi vivono anche qui. Sono un po' diversi in termini di nomi, diciamo, però vivono anche qui, quindi vivono anche nelle nostre città. Solo che non sono stati studiati a fondo, perché ovviamente si è dato più spazio, come dicevo prima, ai patogeni, si è dato più spazio ai microrganismi degli ambienti naturali, non contaminati, perché è giusto preservarli. Poco si sa dei microrganismi che stanno in città. Ma siccome noi viviamo la maggior parte del nostro tempo in città e in ambienti indoor, è importante conoscere qual è la biodiversità di batteri di questi ecosistemi artificiali. Perché? Perché interagiscono con noi quotidianamente, quindi sicuramente hanno un impatto sulla nostra salute. Sì, dimmi.
No, volevo sapere, ma insomma, quindi come concretamente avverrà questo tipo di ricerca? Che cosa faranno questi studenti coordinati da voi ricercatori? Sono lì al microscopio, vanno in giro, che ne so, nei giardini pubblici e indagano? Ce lo racconti bene.
Allora, diciamo che tutto è nato per gioco, perché noi all'interno di un progetto che si chiama MUSA volevamo collezionare campioni di microbioma ambientale. E abbiamo deciso di coinvolgere gli studenti in un pomeriggio che ci aiutavano a raccogliere questi campioni di microbioma dall'ambiente dell'università, perché appunto noi la maggior parte delle nostre ricerche le facciamo nel nostro campus universitario, che il nostro laboratorio ce l'ha aperto.
Certo.
E quindi è nato un pochino da un'esigenza di avere tanto aiuto da parte di tante persone, perché dovevamo raccogliere un numero molto grosso di campioni, però dopo è diventata anche un'occasione di formazione, perché li abbiamo resi ricercatori per un giorno e li abbiamo formati su come correttamente fare questo mestiere, quindi come correttamente raccogliere questo tipo di campioni particolare. è piaciuto molto e quindi questa attività è diventata un'attività ricorrente che abbiamo riproposto altre 3 volte per un totale di 4 in 4 stagioni, quindi abbiamo coperto un anno e insieme agli studenti abbiamo raccolto più di 2400 campioni e il numero di studenti che abbiamo formato è circa 80, che è un bel numero.
Sì.
Solo che poi è successo che loro sono divertiti tantissimo, sono stati molto contenti, i feedback sono stati davvero meravigliosi, cioè ci hanno veramente caricato. Però non avevamo il budget per coprire il resto di analisi di questi campioni raccolti, perché sono analisi che, come si può immaginare, hanno un costo abbastanza elevato. E da qui è nato poi il nostro progetto Microbi Fantastici Dove Trovarli. È un progetto di crowdfunding in cui insieme agli studenti chiediamo alla popolazione di contribuire alla nostra attività di ricerca e quindi di raccogliere i fondi necessari per riuscire a analizzare questi campioni che gli studenti hanno raccolto e poi anche continuare la formazione di questi studenti, perché noi li abbiamo formati per quanto riguarda la raccolta del campione, ma anche la parte di formazione su come poi analizzare questi dati. Parliamo di tera di dati, quindi sono una grande, grande quantità e è questo tipo di formazione è una formazione così tanto specifica che è difficile trovare nei normali corsi che si possono seguire.
Ecco, ma che tipo di sviluppo, ad esempio, professionale ha un studente che, come dire, si appassiona alla microbiologia, al di là del percorso universitari? Che cosa si finisce a fare?
Questa è una bella domanda. Allora, io parlo ovviamente di parte perché sono in università e quindi vivo molto il mondo della ricerca, però ci sono molte aziende che puntano anche sull'R&D, quindi su ricerca e sviluppo, che adesso si stanno approcciando sempre di più al mondo della microbiologia come lo intendiamo oggi, quindi l'analisi della collettività dei microorganismi, quindi del microbioma, che vuol dire saper analizzare questo tipo di dati che fa parte dei cosiddetti big data, perché sono tanti moli di dati che richiedono anche una competenza di tipo bioinformatico. Quindi sicuramente questo può essere uno degli sbocchi, ma sicuramente non è l'unico, perché oggi sta aumentando la consapevolezza che appunto i microrganismi sono ovunque, perciò non è solo una questione di appassionarsi magari ad un patogeno o all'analisi di un singolo microrganismo. E essendo i microrganismi pervadenti riguardo alla nostra vita, possono gli sbocchi lavorativi possono essere anche per esempio nel controllo qualità delle industrie che magari producono alimenti, mi viene in mente questo.
Certo.
Possono essere veramente molteplici, tantissime. Chiaro è che noi, lasciami dire, viviamo in un momento abbastanza critico per quanto riguarda il mondo della ricerca, dello sviluppo e in generale il mondo lavorativo, quindi sicuramente avere una formazione che è di alta competenza può agevolare, perché ti permette di essere molto più competitivo in un contesto che appunto ha una offerta che è più piccola della domanda.
Senta, Antonia Bruno, ricordo, ricercatrice in microbiologia dell'Università Milano Bicocca, ma lei che frequenta così tanto, insomma, queste signore, questi signori, ma ce ne racconta uno che in qualche modo le è entrata del cuore, non nel senso proprio fisico, ma insomma che l'ha appassionata particolarmente? Ci si può appassionare a un microorganismo come appunto i microbi, eccetera, eccetera?
Sì. Ovviamente con me è facile, però...
Ma io amo!
Ce n'è una che mi piace in particolare perché sono un gruppo di batteri che non sono stati mai studiati e che non sono mai stati studiati perché non si riescono a isolare in laboratorio. Hanno un nome complicato, si chiamano patescibatteri, detto in italiano. E perché si chiamano così? Perché è un termine che deriva dal latino, che vuol dire patesco, nudo, perché sono microrganismi che sono molto molto piccoli, le dimensioni sia del microrganismo stesso che del genoma sono veramente piccolissime, quindi sono spogli di tanti dei geni che si pensa possano essere funzionali per molte, molte cose. Tuttavia questi microrganismi sono talmente tanto diversi che hanno permesso di riscrivere la topologia, quindi la forma dell'albero della vita come lo vediamo oggi. E io ci sono particolarmente affezionata perché durante il mio dottorato ho analizzato il microbioma dell'acqua potabile, perché l'acqua potabile ha dei microrganismi che non sono patogeni, perché noi la beviamo e non ci ammaliamo, non moriamo.
Sì.
e ho trovato questi microrganismi all'interno dell'acqua potabile in bassa, bassa quantità. È stato molto difficile dal punto di vista metodologico, è stata una sfida per me, però ho imparato tanto e sono stata contenta perché proprio in quegli anni sono stati studiati da altri gruppi molto più importanti ovviamente di me, che ero una dottoranda all'inizio della mia carriera, e appunto hanno permesso di riscrivere la forma del Tree of Life come la conosciamo oggi, perché sono talmente tanto biodiversi tra di loro che sono una componente preponderante. Se vediamo l'albero della vita come ce lo immaginiamo oggi, quindi con una radice e poi tanti rami, la maggior parte dei rami sono i batteri, i procarioti, anzi più correttamente. Tanti dei procarioti sono appunto questi batteri che si chiamano patescibatteri, che sono stati scoperti recentemente, e Homo sapiens è un ramettino piccolino che se ne sta da solo, schiacciato da questa moltitudine di biodiversità.
Senta,
io sono affezionata a loro.
Io figuriamoci se non rispetto questo affetto. Ma senta, Antonia Bruno, quando si pensa a microbi, batteri, eccetera, eccetera, si pensa naturalmente automaticamente alla questione dell'igiene. Noi sappiamo quanto l'igiene nella storia dell'umanità ha significato un salto di qualità, no? nella qualità della vita degli umani, dei sapiens. Forse si è anche arrivato a un'esagerazione, adesso non vorrei sembrare una zozzona, ma intendo dire che complessivamente, no, viviamo in un ambiente che tende a proporci una setticità al di là impossibile da raggiungere, certo, ma anche un po' culturalmente strana, o dico veramente troppe bestialità?
No, sono bestialità verissime. Io dico da fan dell'igiene, però ho dovuto imparare che effettivamente noi, essendo vissuti e vivendo tuttora in questa simbiosi così stretta con i microrganismi, non possiamo pensare che la strategia kill em all, quindi li uccidiamo tutti per dirla alla metallica, possa essere funzionante. Uno, perché loro resistono molto più di noi e ahimè l'abbiamo visto con il fenomeno dell'antibiotico resistenza. E due, perché c'è una grossa componente che ci serve. È chiaro che non possiamo pensare di dire che non ci si deve lavare, pulire, eccetera, eccetera. Non è questo il messaggio,
certo,
che bisogna passare,
certo,
ma semplicemente che bisogna applicare nella maniera corretta gli strumenti che abbiamo per limitare la carica batterica o insomma eliminarla nei giusti contesti, quindi in un contesto ospedaliero, quando ci sono effettivamente dei patogeni, allora sì, però nella normale vita noi abbiamo un sistema immunitario che è allenato e deve essere allenato all'interazione con questi microrganismi. C'è un libro bellissimo che mi ha fatto un po' cambiare la prospettiva, che si chiama Dirty is Good, ovvero...
Sa che non ho capito, me lo ripete?
Dirt is good, quindi sporco è buono.
Sì.
L'hanno scritto praticamente i miei idoli della ricerca sul microbioma,
sì,
che sono Jack Gilbert e Rob Knight, e in cui hanno proprio raccontato perché è importante interagire con i microrganismi. Noi non tanto tempo fa vivevamo molto più a contatto con la natura, con il terreno per esempio, e è considerato sporco, sì, però è uno sporco che aiuta il nostro sistema immunitario, quindi e aiuta a reagire correttamente verso i veri patogeni. Le malattie autoimmuni sono determinate da una risposta non corretta del nostro sistema immunitario verso ciò che non è patogeno, perché il nostro sistema immunitario non è stato allenato a riconoscere correttamente i veri patogeni, perché abbiamo tolto proprio quella componente di allenamento, di interazione con questi microrganismi che appunto stanno ovunque in tutti gli ecosistemi.
Quindi insomma quel metodo che gente di altre generazioni aveva, per cui se cadeva a terra una cosa, insomma sì, si puliva, non è che si disinfettasse in chissà quale maniera, forse aveva una sua parte di saggezza.
Sì, certo, alla fine pur non avendo diciamo uno studio scientifico dietro, l'esperienza ha fatto sì che si scegliesse questa strada proprio per questa ragione. È chiaro che il nostro stile di vita di oggi ci permette di arrivare ad una vita media che è molto alta. Però al tempo stesso stiamo pagando questa diciamo, perdita di interazione con la biodiversità e questa perdita di biodiversità anche a livello microscopico con tutta una serie di malattie croniche, prima menzionavo le malattie autoimmuni, che hanno un costo sanitario anche elevato e che derivano proprio da questa mancata relazione con il mondo che ci sta attorno per come ci siamo evoluti noi. Nella nostra storia evolutiva noi abbiamo vissuto sempre all'esterno, in un ecosistema naturale dove non c'erano i detergenti per le mani, i disinfettanti, i battericidi, gli antibiotici. È chiaro che questi servono, ma servono in determinati contesti, non sempre.
Certo, senta una cosa, non possiamo non citare il, come dire, il terribile Covid, no? Quello che certo. Ha segnato una generazione, più di una generazione, in tutto il suo, insomma, nella sua complessità. Ecco, e forse dal Covid è anche arrivata questa nostra tendenza, come dire, alla iper. Adesso dico iperpulizia, non fraintendete ascoltatrici, ascoltatori, non sto dicendo che bisogna andare in giro zozzi o non ci mancherebbe, ma avete capito in che senso ne parlo. Ecco, rispetto al Covid, che cosa possiamo dire?
Beh, diciamo che da un certo punto di vista ha reso le persone più consapevoli del fatto che esistono dei microrganismi invisibili che possono farci male e che quindi ci sono dei metodi corretti per proteggerci. Per esempio l'uso delle mascherine è stato fondamentale per poter limitare la diffusione di questo virus, ma sì, eravamo in una pandemia, quindi in un contesto veramente particolare. Chiaro è che dobbiamo fare attenzione nel momento in cui siamo consapevoli che ci siano dei patogeni che rischiano di essere trasmessi, anche per tutelare le persone che sono fragili, che non hanno tutte le, diciamo, le strutture per potersi difendere con una persona che magari è fisiologicamente in salute. Quindi sicuramente ci ha dato molta consapevolezza. È vero che una male interpretazione delle linee guida che abbiamo imparato a seguire ci porta, come in tutte le cose, a estremizzare. Questo non va mai bene.
Certo, certamente. Senta Antonia Bruna, Bruno, mi scusi, siamo arrivati praticamente alla fine di questa nostra puntata, e c'è Alessandro, insomma, che è particolarmente felice per questa puntata, per questi ragionamenti che stiamo facendo, e invece al volo, però io non so se quanto ci azzecca, mi scusi la mia rozzezza, ma c'è Manuel che chiede, ma a proposito del botulino, la tossina botulinica c'entra con i microrganismi?
Beh, è prodotta da un microrganismo, poi ha delle applicazioni che sono utilizzate per motivi estetici, se non sono un'esperta in questo, però è una tossina che è prodotta da un batterio che si chiama Clostridium botulinum. Sì, sono in realtà c'è tutta una parte di ricerca, di studi, di applicazioni che sfrutta ciò che producono i batteri o i microrganismi in generale per applicazioni diverse, e ne sono tantissime.
Certo.
La fermentazione è uno dei tanti esempi.
Allora, io ringrazio enormemente Antonia Bruno, ricercatrice in microbiologia e coordinatrice di un progetto che si chiama Microbi Fantastici e dove trovarli, dell'Università Milano Bicocca. Senta al volo Antonia Bruno, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Beh, mi vorrei dire l'armadillo.
Vabbè, ma lei è un po' furbetta, così. grazie mille per il suo lavoro, per complimenti a lei, al suo gruppo di lavoro, ai suoi studenti, e teniamoci in contatto, come si dice.
Molto volentieri, è stato bellissimo.
Buona giornata e grazie ancora. E chiude qui, chiudo e qui la puntata di oggi. Appuntamento a domani con un'altra avventura, un altro viaggio. Ciao da Cecilia Di Lieto.